Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Siamo appena fuori Milano e il principe Luigi D'Angerio sta trasportando la moglie e il figlio nella sua piccola Fiat. Stanno rientrando da una cena a casa di uno degli amici del principe. È una notte del 1974. Proprio così, 1974. Allora Berlusconi muoveva i primi passi da magnate dell'immobiliare. Era il periodo chiamato gli anni di piombo. Piombo nel senso di proiettili.
L'Italia era ancora stretta nella morsa che gli italiani chiamavano anni di piombo, ovvero il periodo del terrorismo di sinistra nel quale non passava una settimana senza che qualcuno venisse sparato, rapito o arrestato, che saltasse una bomba o che ci fosse una sparatoria tra polizia e terroristi.
Il principe Luigi e famiglia stanno rientrando quando un Alfa Romeo spunta fuori dal nulla e cerca di speronare la Fiat del principe. Al principe Luigi non piace essere sballottolato. Così dà una bella incornata all'Alfa con la sua Fiat, al che due uomini escono dal finestrino dell'Alfa. Due uomini armati e sono incazzati. Volevano solo rapirlo. Chi ha detto al principe di scassargli l'auto? Esci dall'auto o spariamo, urla uno degli uomini. Ma il principe Luigi non lo ascolta. Anzi, mette la retromarcia e indietreggia fino a colpire l'auto dei rapitori. Già, le cose precipitano molto rapidamente. I rapitori fanno in fretta, saltano fuori dall'auto e mettono un cappuccio sulla testa del principe Luigi. Dopodiché lo trascinano sul sedile posteriore dell'auto meno scassata. Quando ripartono sono imbufaliti. La situazione degenera. L'auto di fuga è praticamente spalmata sul guardrail. È stata una notte a dir poco spericolata. Il principe Luigi ricopre di insulti i suoi rapitori mancati da strapazzo, per poi perdersi nella nebbia notturna.
Viene coinvolta la polizia, che vuole sapere cosa sia successo. Così partono le investigazioni.
Il professor Alexander Stille ricorda che la polizia partì dalla casa dalla quale stava rientrando il principe Luigi quella notte. In realtà non era proprio una casa, era più una magione. Potremmo perfino chiamarla villa. 145 stanze, opere d'arte inestimabili. Capite dove stiamo arrivando? Esatto, la casa appartiene a Silvio Berlusconi.
E ben presto riesce a collegare quelli che hanno rapito l'ospite a un tizio pregiudicato di Palermo, che risulta essere stato in combutta con i rapitori, che erano un gruppo di mafiosi palermitani.
I rapitori appartengono a Cosa Nostra, così come il mandante del rapimento, un boss di Cosa Nostra di nome Vittorio Mangano. A quel tempo pare che Mangano abiti nella residenza di Berlusconi. Era tra gli invitati alla cena. Quando la storia finisce sui giornali, Berlusconi, ovviamente, ha la sua versione dei fatti.
Stando alla versione preferita da Berlusconi, le sue parole sono: non sapevamo chi fosse Vittorio Mangano. Era uno che apparteneva allo staff del Palermo. Sembrava una brava persona e fu assunto.
Sostiene che Mangano alla villa facesse lo stalliere, quindi si prendeva cura dei cavalli.
Ma subito dopo questo episodio l'abbiamo licenziato. Fine della storia.
Fine della storia. Sì, come no.
La storia non era affatto finita perché in realtà Vittorio Mangano non era stato mandato via subito, il che è molto strano, se ci pensate.
Già, certo che lo è.
Una persona coinvolta nel rapimento di un tuo ospite e non lo licenzi? Cosa vuol dire? La temi? Siete in combutta? Sapevi esattamente chi fosse?
Nel 2001 Berlusconi si candida a premier per la seconda volta. E anche se in Italia negli ultimi due decenni Silvio è stato più importante di Gesù, quello che gli italiani ancora non sanno di lui è a dir poco sconvolgente. Tipo, quali sono i suoi legami con la mafia? e da dove proveniva veramente la sua fortuna? Per caso dai suddetti legami con la mafia? Roberto Benigni, ricordate le sue storiche frecciatine al cavaliere? Forse espresse al meglio il concetto in uno dei suoi monologhi.
Silvio brutto maiale, dove li prendi tutti questi soldi? Chi te li dà? Ma guarda, ma cosa spaventoso! Quando ha saputo...
Se credete che questa sia una storia sulla corruzione in Italia, quando pensiamo di iniziare a parlare della mafia? Ecco, ci siamo, perché durante la nuova corsa di Silvio al Parlamento, la stampa non controllata da lui inizierà a scavare nel suo passato. Ciò significa che il secondo round del circo Berlusconi dovrà essere più avvincente, divertente, più berlusconesco che mai. Qui Wondery, sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga. In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. Prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia.
In the land of Bunga Bunga, the maze mansions in the sky. Won't you be my bluesy, it's the hullabaloozy, you better be ready to fly.
Questo è il quarto episodio, Silvio, sempre e comunque. Si dice che il sistema postale italiano sia il meno affidabile del mondo occidentale, che sia più probabile che la posta arrivi a destinazione lanciandola fuori dalla finestra e sperando per il meglio. Ma una tarda mattina primaverile del 2001, poco prima delle elezioni nazionali, qualcosa di mai visto prima travolge tutta l'Italia.
Un bel giorno gli italiani aprono la cassetta della posta e trovano questa cosa.
La cosa in questione è una rivista.
Chi ha i mezzi economici e l'occorrente per creare qualcosa del genere e inviarlo a 20 milioni di famiglie italiane? Berlusconi.
Silvio manca dalla scena da ormai 6 anni. È pronto a tornare. Ma i suoi nemici della sinistra, quelli al potere, lo bruciano sul tempo. Hanno vietato la propaganda politica in TV, specificatamente per sottrarre a Berlusconi il principale vantaggio che ha su di loro.
Così Berlusconi, abile e ingegnoso a trovare scappatoie in tutte le leggi, decide di realizzare una rivista che invierà ad ogni singola famiglia in Italia.
Quella rivista è Una storia italiana. Complessivamente vengono impiegate 6.000 tonnellate di carta, 2 miliardi e mezzo di pagine stampate, per condividere la storia della vita di Silvio Berlusconi, raccontata da Silvio Berlusconi, con ogni singola famiglia italiana.
La gente pensò che fosse divertente vederlo con questa rivista patinata e le sue fotografie. Sono Silvia Poggioli, sono la corrispondente europea senior della National Public Radio con sede a Roma. Sono qui da un bel po'.
Poggioli ricorda l'opinione comune riguardo alla mossa di Berlusconi.
Tutto il centro-sinistra, l'intelligenzia, gli opinionisti, la classe dei critici, la cosiddetta borghesia illuminata, non credevano che potesse essere eletto.
Allora, vediamo un po'. Amicizia, fedeltà, lealtà, gusto per l'avventura, felicità, curiosità intellettuale, sono queste le caratteristiche del clan Berlusconi. Oh, c'è anche Silvio che annusa un fiore. Eccolo lì, con i suoi figli e la sua prima moglie. Si legge che il loro amore è sfociato naturalmente nell'amicizia, consentendogli di sposare la sua seconda moglie, Veronica Lario. Ok, vediamo cos'altro. È della bilancia... È scritto per davvero? Con tanto di oroscopo completo, ok. Sapevate che trascorre le sue estati a rileggere i classici della civiltà occidentale? Oppure c'è una sezione intitolata I piccoli segreti di Silvio, che dice che gli piace indicare e nominare alberi, fiori e arbusti con la nomenclatura botanica latina. Una storia italiana è una miniera di dettagli importanti su Silvio Berlusconi, ma c'è una cosa che decide di tralasciare di proposito. Ovvero la domanda posta da Benigni.
Silvio brutto maiale, dove li prendi tutti questi soldi?
Sono passati 5 anni dal termine del rovinoso primo mandato da premier di Berlusconi. Ora si sta ricandidando. Per lanciare la sua sensazionale campagna, sgancia 6.000 tonnellate della sua patinata storia italiana sugli usci di tutta Italia. Che significa anche un nuovo interesse per la vera storia del passato di Berlusconi. Gli italiani volevano conoscere il segreto della ricchezza di Silvio dopo la sua prima entrata in scena, ma la risposta è sempre stata avvolta nel mistero. Fino al 2001, quando viene a galla un'altra storia sulla sua fortuna. Ecco il comico Daniele Luttazzi. Il suo programma serale andava in onda su una delle principali reti private fuori dal controllo di Berlusconi. Il 14 marzo del 2001, Luttazzi apre il suo programma serale citando alcune recenti dichiarazioni di Berlusconi a un inviato.
Io sono il migliore del mondo, nessuno ha un passato come il mio. Ora...
Berlusconi è stato già imputato per 3 capi d'accusa per corruzione, 4 per falso in bilancio e 2 per frode fiscale. E questo solo nei 5 anni dopo il termine del suo primo mandato.
Ora, da 2 mesi io sto invitando il Cavaliere a questo programma perché venga qua a fare una bella chiacchierata, ma lui non ne vuole sapere. Io gli ho scritto delle lettere, proprio. È 2 mesi che ci scrive, ma lui non... È un peccato perché se venisse, proprio la prima domanda che gli farei sarebbe proprio sul suo passato. Gli chiederei, Cavaliere, dove ha preso i soldi? Questo gli chiederei, ma perché non si sa? Veramente, perché non...
Quella sera, l'ospite del suo programma non è Silvio Berlusconi, ma un giornalista di nome Marco Travaglio. È molto esile, un po' impacciato. Una volta entrato in studio rimane impalato, con un libro in mano, non sapendo come reagire a tutti quegli applausi. Ma ben presto lo scoprirà. Questa singola intervista lo renderà famoso. Ha in mano il libro che ha appena scritto. È intitolato L'odore dei soldi.
Cavaliere, dove ha preso i soldi? No? In questo libro innanzitutto si parla di teoremi? Sono i teoremi delle toghe rosse o sono fatti?
Ma in questo libro si parla di documenti.
Travaglio ha indagato e ha trovato dei documenti. Documenti che delineano la struttura dell'impero economico di Berlusconi.
Il quale ha studiato i finanziamenti che negli anni 70 e 80...
Poi sgancia un termine mai sentito prima in Italia. Holding.
Cosa sono queste holding?
Chiede Luttazzi.
Beh, sono diciamo dei contenitori di denaro che...
Travaglio spiega che Berlusconi detiene 34 holding. Sono dei contenitori di denaro talmente complicati che non si capisce da dove è partito. Come fa a sapere tutto questo? Tutto iniziò guardando un'intervista.
Risumiamo un pochettino allora il percorso di questo libro. C'è un'intervista anche dentro a Borsellino che è incredibile.
C'è un'intervista agghiacciante a Paolo Borsellino.
L'intervista di cui parla è del magistrato antimafia Paolo Borsellino.
A un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti. Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco. Cercò lo sbocco perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero e allora così si spiega movimenti di capitali.
Serviva un deposito per tutti quei soldi.
Contestualmente Cosa Nostra cominciò a...
Vennero investiti e fu allora, sostiene Borsellino, che gli interessi della mafia e di alcuni imprenditori italiani entrarono in sintonia. Borsellino però si riserva di nominare quegli imprenditori. Ma alla fine dell'intervista consegna ai giornalisti una pila di documenti, dossier relativi alle indagini su un imprenditore italiano di spicco.
Per esempio sta faccenda di Dell'Utri, Berlusconi, non so fino a che punto sono...
Silvio Berlusconi.
L'importante è che lei non dica che gliel'ho dato io.
Io glieli do, dice Borsellino ai giornalisti della TV francese. L'importante è che lei non dica che glieli ho dati io. Questa intervista con Borsellino risale al 1992. Vi starete chiedendo perché non è emersa il contenuto dell'intervista del 1992? Perché non venne mai trasmessa in Italia. 2 mesi dopo aver passato quei documenti, Borsellino è seduto nella propria auto, mentre tiene stretto il taccuino rosso che usa per annotare i dettagli segreti delle sue indagini. È l'unico a sapere cosa contiene. Lo porta sempre con sé. è in compagnia di 6 uomini della scorta che lo proteggono dalle minacce di morte che riceve ogni giorno. Gli agenti si dividono in 2 auto, una davanti a quella di Borsellino e l'altra subito dietro. Tutto questo seguito per fare visita a sua madre. Il corteo accosta davanti a un caseggiato. Borsellino esce e si dirige verso la porta. Passa accanto a una Fiat 126. L'auto è vuota. Ma sotto... ...90 kg di esplosivo al plastico Semtex. Quel giorno Antonio Ingroia, collega di Borsellino, era in ferie.
Domenica 19 luglio del 92, quella era una domenica.
Ricorda il fumo e la strada devastata dalla bomba, i detriti dagli edifici limitrofi e i corpi, Borsellino e 5 uomini della sua scorta, dilaniati dalla bomba. Il taccuino rosso segreto di Paolo Borsellino ora non c'è più. Nessuno sa dire con certezza cosa contenesse. Qualunque cosa vi fosse scritto, ora è andato perso. E gli investigatori, che avevano provato a seguirne le tracce, hanno trovato quello che hanno definito buco nero. Ma i magistrati non intendono smettere di cercare. Si scopre che la fortuna di Berlusconi ha origini molto più complesse delle storie della sua rivista patinata. Si può affermare che la vera storia dietro la fortuna di Berlusconi sarebbe un tipo di storia italiana ben diverso. Ecco come Berlusconi spiega i suoi inizi nel mondo degli affari.
Cominciamo a comprare questo terreno. Versammo 30 milioni, che era l'intera liquidazione di mio padre. Mio povero papà ebbe il coraggio di puntare su suo figlio tutto quello che aveva.
È una delle storie che Berlusconi ama di più raccontare. Nel 2001 il giornalista Marco Travaglio viene da diversi anni trascorsi a ricostruire la pista che stava seguendo Borsellino prima di essere ucciso. Il che ci riporta alla presenza di Travaglio in quel talk show in seconda serata nel 2001. Travaglio rivela al pubblico un piccolo dettaglio.
Una delle banche che è indicata dai giudici di Palermo come quelle utilizzate per il riciclaggio del denaro della mafia.
Dopo, ai tempi dell'immobiliare, Travaglio dice che la mafia avvicinò Berlusconi per proporgli di fare affari insieme. I magistrati sanno di un incontro avvenuto tra lui e il boss della mafia. Dopodiché c'è quel famoso buco nero. Nessuno sa bene cosa sia avvenuto dopo all'azienda di Berlusconi, chiamata Fininvest.
È sempre stato il mistero dei misteri. Se all'origine della storia di Fininvest la mafia abbia versato dei soldi per favorirne il lancio. E rimane tuttora irrisolto.
Il dubbio resta, ma quel che sappiamo è che dopo quell'incontro con il boss della mafia, Silvio diventa ricco. Negli anni 70 e 80 vengono versati miliardi nell'azienda di Berlusconi e tutti ne ignorano la provenienza. Man mano che va avanti l'ospitata serale di Travaglio, gli spettatori restano sbalorditi.
Voi parlate di 2 fasi dell'impero Fininvest, diciamo, una prima fase dagli anni 70 fino all'83.
In Italia nessun giornalista convenzionale ha mai osato parlarne. Perché? Per timore di incorrere in querele. Una volta il professor Stille provò a scrivere una storia simile. La propose al suo editore e poi...
Anche mi richiama con un tono alquanto mortificato e mi fa: stiamo avendo delle grane con gli uomini di Berlusconi. Ci stanno facendo causa per qualcos'altro. Non credo che sia una buona idea. E io dissi: beh, se ti preoccupa essere querelato, non dovresti, perché intendo elencare la serie di fatti fondamentalmente incontestati nel caso, per poi fare una serie di domande. In quel momento sapevo di essere provocatorio, sapevo che avrebbe detto di no. Così l'articolo non è mai stato redatto.
Pubblicare questa cosa significa far scattare una causa immediata.
Questo fa capire quanto Berlusconi sapesse controllare l'ambiente mediatico intorno ai casi.
Il presentatore di un famoso talk show, un comico, spiattella tutti i legami di Berlusconi con la mafia. I centralini sono in fermento. Si registrano ascolti record appena la voce si sparge e gli spettatori si sintonizzano sul canale. Berlusconi riceve una chiamata concitata. Gli viene detto di accendere la TV. L'Italia assiste assorta, mentre Luttazzi e il suo ospite, il giornalista Marco Travaglio, sondano le ricchezze di Berlusconi. L'intero paese viene colto alla sprovvista dalla diretta, compreso il capo dell'emittente che trasmette il programma. Mentre lo guarda, dice a un collega: «Perderò il lavoro per questo». E ha ragione. Viene licenziato. Il contraccolpo dell'intervista è violento e immediato. Il quotidiano di Berlusconi pubblica la dichiarazione dei redditi del presentatore del talk show Luttazzi, oltre al suo indirizzo. Nelle settimane successive irrompono due volte in casa sua. A Travaglio non viene più offerto di andare in TV. Il libro L'odore dei soldi viene a malapena recensito in Italia. Viene quasi del tutto ignorato. E chi non lo ignora demonizza letteralmente Travaglio. Perché il punto è: Berlusconi detiene le telecomunicazioni. E secondo Silvia Poggioli, i suoi fedeli telespettatori credono a ciò che raccontano le sue emittenti.
Il suo elettorato e il suo pubblico erano composti da donne, persone di mezza età e anziani pantofolai, che dopo oltre 20 anni diventarono telespettatori fedeli a Berlusconi. Disponeva di un elettorato già pronto. Tuttavia, tra tutti gli opinionisti e i critici, nessuno l'aveva mai capito o visto.
Le TV di Berlusconi ogni sera raggiungono metà delle famiglie italiane e durante la corsa alle elezioni 2001 sfornano una sfilza di buone notizie e previsioni di una vittoria schiacciante.
Così, una volta accettata quella visione del mondo e vivendo in un mondo polarizzato, come avveniva sempre più spesso nell'Italia degli anni 90 e 2000, iniziavano a vedersi elettorati divisi dai media che si consumava, proprio come accade ora negli Stati Uniti.
Le sue TV danno così tanti dati e sondaggi errati che quelli reali iniziano a muoversi a suo favore.
Berlusconi, ogni volta che era periodo di elezioni, era praticamente una presenza costante nelle sue emittenti TV.
In Italia, più TV si guarda, più è probabile che venga votato Berlusconi, il che si traduce in voti sufficienti perché lui vinca.
Silvio Berlusconi, uomo più ricco d'Italia, magnate dei media ed ex presidente del Consiglio, ha da poco vinto le elezioni politiche in Italia.
Silvio Berlusconi viene rieletto presidente del Consiglio. I voti decisivi vengono dalla Sicilia, dove ottiene tutti e 61 i seggi in Parlamento. Gira voce che la mafia consideri il suo vecchio amico Silvio la soluzione migliore, tanto da offrire al suo partito un piccolo aiutino. Le grane giudiziarie di Berlusconi e le dicerie sull'origine sospetta della sua fortuna ora sono risapute. Nonostante ciò, vince comunque. Sarà che Silvio è di nuovo al comando, ma i magistrati non mollano, lo braccano, insieme ai suoi colleghi. Vanno avanti con le indagini, con le cause. E Berlusconi ha una nuova linea di attacco per fronteggiarli.
Berlusconi avvia una campagna implacabile sui suoi media e nelle sue apparizioni pubbliche, additando quei giudici come giudici rossi, toghe rosse, strumenti comunisti, animali politici determinati ad annientarlo ad ogni costo.
Usa la magistratura italiana per sovvertire la democrazia.
Che tramino contro il presidente del Consiglio che lavora per tutti gli italiani.
Da parte loro, dalla parte rossa, dalla parte della sinistra, che ne commette di tutti i tipi e la scampa sempre e comunque.
Mi era capitato di andare in Sicilia per una piccola inchiesta ed ero seduto in un caffè di Mondello, un posto di tendenza sul mare vicino a Palermo. C'erano dei giovani ragazzi palermitani ben vestiti che discutevano. Senti di sfuggita che parlavano delle ultime questioni politiche. Berlusconi era stato incriminato più o meno per la 18ª volta. E dissero, vi rendete conto? Berlusconi incriminato 18 volte e Romano Prodi neanche una.
Romano Prodi, il suo storico rivale di sinistra.
Secondo loro, ciò dimostrava che il sistema avesse il dente avvelenato contro Berlusconi e che lui, in effetti, fosse una vittima perseguitata. Ritenevano che, dato che tutti i politici fossero sporchi e corrotti, Prodi avesse semplicemente agganci migliori, più sostegno e più amici in magistratura, e quindi era riuscito a farla franca con tutti i suoi crimini, a differenza di Berlusconi che veniva messo in croce, accusa dopo accusa. Così quella era l'opinione comune.
E in quanto agli affari dell'uomo più ricco del paese, di nuovo alla guida del paese? O alle decine di cause pendenti contro di lui in questo momento? O al fatto che controlla il governo e il 90% delle telecomunicazioni? Berlusconi promette di occuparsene. Rapidamente. Innanzitutto licenzia tutti quelli coinvolti nell'intervista in TV sui suoi legami con la mafia.
Lo chiamarono Editto Bulgaro perché si trovava in Bulgaria quando in pratica espulse dalla TV diversi giornalisti e presentatori di spicco, come il presentatore del programma che aveva invitato Marco Travaglio, Daniele Luttazzi. Poi c'è Santoro e infine Biagi, uno dei giornalisti più rispettati, autorevoli e rigorosi del panorama italiano, bandito dalla Rai. Usò il pugno di ferro.
Già, perché stavolta non farà lo stesso errore, non lascerà niente al caso.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il primo mandato di Berlusconi a metà anni 90 fu un vero e proprio fallimento. Perfino Berlusconi arrivò ad ammetterlo, sebbene non fosse stata colpa sua, perché è fuori discussione.
Berlusconi diceva sempre, non mi hanno fatto governare, non mi hanno fatto governare, ripeteva questa frase in continuazione.
Gli hanno impedito di lavorare, se solo non si fossero intromessi quei PM, i magistrati e i maledetti elettori. Così cosa fa il suo secondo mandato da premier? Berlusconi ha l'atteggiamento di chi pensa farò a modo mio e se ne sbatte dell'opinione altrui. Sistema i suoi avvocati in Parlamento. Un giorno difendono Berlusconi e i suoi alleati dalle accuse di corruzione a Milano. Quello dopo sono a Roma, dove varano leggi con i propri clienti per tenerli fuori dal carcere. Il super ministro per l'economia è il commercialista di Berlusconi. Così, presto, arriva una legge sul condono fiscale. Diverse accuse contro Berlusconi cadono da un giorno all'altro. Il capo della Commissione di Giustizia del Parlamento è il principale avvocato difensore di Berlusconi. E così, avete indovinato, vari tipi di falso in bilancio vengono subito depenalizzati. Infine, riempie il Parlamento con decine di ex soubrette e modelle dei suoi programmi televisivi.
Erano sue ex dipendenti. Sistemò tante donne attraenti, tante soubrette. Mi ha chiesto dei suoi ministri. Riempì il suo governo con molte di queste ex soubrette, tra cui anche un'ex ragazza calendario che nominò ministra per le pari opportunità.
Ilda Boccassini, Ilda La Rossa, è tra i magistrati che in questi anni stanno andando avanti con la lotta alla corruzione. Tuttavia, con Berlusconi al potere, lei e il suo entourage stanno decisamente sulla difensiva. Eppure riesce ad ottenere un'importante vittoria. Stende il faccendiere del premier, Cesare Previti, lo spaccamontagne. Previti viene condannato a 5 anni di carcere per corruzione. Non una gran cosa. Berlusconi approva una legge soprannominata Salva Previti.
Dopodiché viene subito negoziato un accordo secondo cui non si possa andare in carcere al primo reato, se si hanno 67 anni, che guarda caso è l'età di Previti in quel periodo. Così Previti, invece di finire in carcere, torna nel suo splendido appartamento con vista su una delle piazze più belle di Roma e quindi del mondo.
Niente male come affare.
Già, uno dei tanti affari di quel tipo. Fu un affare molto losco.
Lo scontro tra Berlusconi e i magistrati, che gli piace chiamare comunisti, è sempre bello acceso. A volte si presenta in tribunale per rispondere alle accuse, ma quando lo fa, è tutt'altro che collaborativo. Ad esempio, prendiamo questa sua particolare esibizione.
La giustizia è uguale per tutti i cittadini, ma
questo... Ecco Berlusconi in tribunale a Milano. Ha detto che la giustizia è uguale per tutti i cittadini.
Il cittadino è forse un po' più uguale degli altri, visto che il 50%...
Ha detto anche che forse è più uguale degli altri, perché il 50% degli italiani ha scelto lui per guidare il paese. Inoltre, c'è un altro aspetto che gioca a favore di Berlusconi. Ha il tempo dalla sua parte.
In molti paesi l'orologio della prescrizione si ferma all'avvio di un'azione legale. Quando si viene accusati di evasione fiscale, si ferma il tempo. Così, se si è coinvolti in un'azione legale lunga e complicata che protragga il caso per 3 anni, non si viene scagionati. L'orologio si ferma.
Ma in Italia le cose sono un po' diverse.
In Italia le lancette della prescrizione continuano a girare.
Si viene incriminati, l'orologio va. Si viene condannati, l'orologio va. Anche durante il ricorso.
E se scadono i termini di prescrizione, si torna liberi. L'Italia ha un sistema legale complesso con 3 gradi di giudizio e i casi durano spesso 10 anni.
Che è la prescrizione per la maggior parte dei crimini, almeno fino a quando Berlusconi non la riduce a 5 anni.
Così chi ha una buona schiera di avvocati preparati ad allungare i tempi può far scivolare tutte le accuse del mondo.
Quello che fa Berlusconi. Perde tempo e poi se la svigna, una volta dietro l'altra, e così all'infinito. Tutto sommato, i primi anni 2000 sono gli anni d'oro di Silvio Berlusconi. In questo periodo Alexander Stille intervistò Berlusconi per il New York Times Magazine.
Continuavo a insistere sul problema del conflitto di interessi, da buon americano moralista. E continuavo a incaponirmi su questo. Sa, non si può essere sia giudice che giurato.
Capo del sistema giudiziario e possibile imputato, capo del sistema televisivo di Stato e proprietario del suo rivale più importante,
eccetera, eccetera. La lista dei privilegi è lunga ed era solo un accenno all'argomento. Non sapeva di cosa stessi parlando. Stavo solo sprecando il mio tempo a insistere su questo aspetto. A un certo punto si fa alquanto frustrato e dice di spegnere il registratore. Si mette comodo e dice di fare un ultimo sforzo. E dice, sa, lei non capisce che ho raggiunto tutto quello che un uomo possa volere dalla vita. Sono ricco oltre ogni immaginazione, ho più soldi di quanto se ne possano spendere in 100 vite. Tutte le belle donne con cui si voglia andare a letto. Ho creato un impero. Do lavoro a decine di migliaia di persone. Volevo ripagare il paese. Ma finì per dire, so comandare e so farmi amare. So come indurre la gente ad obbedirmi e ad amarmi allo stesso tempo. Per me era una cosa molto allarmante, come se fosse una risposta al conflitto di interessi. Ma non aveva poi tutti i torti.
Durante il secondo mandato, Berlusconi è praticamente ovunque. La gente abita nei suoi palazzi, guarda le partite della sua squadra e le telenovele sulle sue emittenti TV. Perfino le Poste Italiane iniziano a vendere i fondi comuni della sua azienda. La gente frequenta i suoi cinema e guarda i film da lui prodotti, e quando è troppo stanca per uscire, può noleggiare quei film dalle videoteche di sua proprietà. E cosa vedono su quegli schermi? Il punto di vista di Berlusconi.
In Italia c'è un modo di dire, specialmente tra i giovani. In Italia, sai com'è. Si sa come vanno le cose in Italia.
Sono le parole del regista Eric Gandini su com'è crescere in Italia.
Ciò comporta un modo di approcciarsi e di concepire la vita del tutto nuovo, secondo cui qualunque sia il proprio sogno, sarebbe quasi impossibile perseguirlo per via del nepotismo, perché la disoccupazione è dilagante, perché questo sistema di corruzione è quello che è.
Gandini vaga per la sede centrale di Berlusconi imbracciando una videocamera per il suo film, Videocracy. La videocamera sbircia nella sala audizioni, dove il pubblico si mette in fila ogni giorno per trovare posto nei suoi reality. Oggi, in una di quelle sale, una donna di mezza età fa lo spogliarello. Alla fine dell'audizione è quasi completamente nuda. Si scusa.
Va bene. Allora vediamo.
Dice che non è stata la sua esibizione migliore e chiede di rifarla. Gandini riprende il teatro di posa, dove inciprano il seno di un sacco di vallette prima di ogni ripresa. Passa per il corridoio segreto che attraversa la casa, dove si gira la versione italiana del Grande Fratello, fino ad arrivare al punto nevralgico del mondo dei sogni di Berlusconi, lo studio di regia.
Attenzione 5-5, attenzione 2, 2, pulisci.
C'è un momento in cui incontro il regista televisivo nel film e mi dice che quello che vediamo sul suo canale TV, sui canali TV di Berlusconi, è in realtà una proiezione del mondo dei sogni di Berlusconi. Ricordo che allora mi balenò l'idea che il fatto che qualcuno trasmetta al paese tutto ciò che ha dentro per 20 anni e che all'improvviso diventiamo come lui sembra l'inizio di un film horror fantascientifico anziché la realtà.
Un regista di Berlusconi descrive i programmi.
Donne prosperose e scoperte. Seni grossi.
Donne prosperose, mezze nude, seni grossi, ricchezza, luci e colori.
È molto forte questa, la televisione che...
Ad un certo punto il telefono della regia squilla per comunicare un ordine. Un programma deve finire prima quella sera perché Berlusconi sarà ospite in un altro programma.
Mi viene detto, guarda che il programma non finirà...
Chi decide? Il regista con un dito indica il cielo.
Perché? Hanno deciso?
Hanno. Loro. Ecco chi.
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi torna stasera a Porta a Porta. Gli chiederemo se il governo...
È così che Berlusconi parla al popolo italiano. Direttamente, attraverso le sue emittenti TV, quelle private di sua proprietà e quelle pubbliche che controlla da capo di Stato. Questa è l'unica stampa a cui si rivolge.
Se l'ho mai incontrato... Mai incontrato di persona per stringergli la mano o parlargli.
Ecco di nuovo l'inviata americana Silvia Poggioli. Ha intervistato, scritto reportage e viaggiato con papi, presidenti e premier per oltre 40 anni. Li conosce tutti, tranne Berlusconi.
Berlusconi non teneva mai conferenze stampa, non concedeva interviste nemmeno ai giornalisti italiani che non fossero suoi dipendenti. Non concedeva interviste. Anziché tenere conferenze stampa periodiche e ricevere domande, Berlusconi preferiva fare lunghe dichiarazioni ai suoi conduttori sulle sue svariate emittenti TV commerciali. Vede, si prostravano letteralmente dinanzi a lui. La cosa rasentava il culto della personalità.
Berlusconi soffriva di ciò che Poggioli definisce un'ossessione di comunicare direttamente con la gente. E quando ha finito di comunicare, il suo mondo va avanti, sugli schermi disseminati ovunque. Non c'è corruzione, legami con la mafia e denaro illecito, perché il denaro è sempre meraviglioso. Molti hanno paragonato l'Italia di questo periodo a The Truman Show, nel quale Jim Carrey è intrappolato in un mondo del tutto artificiale, ma che lui crede sia reale. A dire il vero, c'è un altro film degli anni 90 che regge ancora meglio il confronto. Il film americano Essere John Malkovich.
Excuse me, sir, exactly what type of service does this company provide?
You get to be John Malkovich for 15 minutes. 200 clams.
John Malkovich, interpretato da John Malkovich, scopre un portale nella propria mente. Gli viene detto di non entrarci, ma lui ci entra comunque. E quello che scopre è una raffinata sala da pranzo in un ristorante a 5 stelle, nel quale sono tutti John Malkovich.
Malkovich.
L'unica cosa che tutti sembrano essere capaci di dire è Malkovich. Immaginate di entrare in una stanza in cui 500 persone sono identiche a voi e ripetono il vostro nome in continuazione. L'Italia sta vivendo il proprio essere John Malkovich e gli italiani stanno per imparare una doppia parola nuova, che non è Malkovich, ma Bunga. Nel prossimo episodio, finalmente, vi dirò da dove viene quel termine. Ora però vi rivelerò un indizio. Oh sì, da brividi! State ascoltando la dolcissima melodia del nuovo inno politico di Silvio. Il titolo, non me lo sto inventando, è «Meno male che Silvio c'è». Ah, e c'è anche un video che accompagna il brano. Oh, c'è una donna bionda, molto carina, con in braccio un bambino in un supermercato. Ah, ecco altre belle donne che cantano il loro amore per Silvio per le strade italiane con indosso camicette scollate. Ok, sventolano delle bandiere.
Siamo la gente che mai non si arrende.
Caspita, ora c'è una donna dal medico e l'infermiera ha un seno enorme. Siamo la gente che mai non si arrende, che tende la mano, che forza si dà. Beh, la forza a cui dovrebbero affidarsi è quella dei reggiseni. Oh Gesù, questa donna che fa l'estetista? E poi perché tutte le donne del video hanno il seno così grande? Ecco l'istruttrice di nuoto, indossa prorompente il suo costume da bagno. Sì, eccoci qua, benvenuti nell'Italia del 2009, dove donne prosperose cantano inneggiando al premier. E se pensate che sia strano, aspettate il prossimo episodio di
Bunga Bunga.
Qui Wondery, questo è il quarto di 8 episodi di Bunga Bunga. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle. Sono la vostra presentatrice, Nadia Tempest. Il titolo del libro di Alexander Stille è Il sacco di Roma. L'autore della storia è Benjamin Gray. Il coproduttore è Guglielmo Mattioli. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna. Verifica dei fatti di Jacqueline Colletti. La managing producer è Lata Pandia. Emily Kunkel è la coordinating producer. Supervisione musicale a opera di Scott Velasquez. Design del suono di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wondery sono George Lavender, Marshall Lui e Hernan Lopez.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.